time to play the game! It's all about the game, and how you play it,
all about control,
and if you can take it,
all about your debt,
and if you can pay it,
it's all about pain,
and who's gonna make it.
E benvenuti ovunque siate, a qualunque ora ci state ascoltando. Questa è la 45esima puntata di The Bootleg, il podcast italiano dall'accento siculo branzolo, ma soprattutto tattico sul football americano. Io sono Emanuele Sortino da Allen's Park, Colorado.
Io sono un natalizio Alberto Cantù, da Osmatevelate, provincia di Monza e Brianza.
Ah, ciao, giusto, Emma. Perché ciao Alberto, che quando usciamo il 24. Stiamo registrando il 22, abbiamo appena finito di registrare, scusa il disturbo, e ho detto domani non ce la facciamo, va bene, registriamo oggi, dai. E tanto scuole sono finite, can tutte le cose,
scuola finita, domani non c'ho nulla da fare, ti ho detto possiamo provare a battere il Valhalla e la sua ora e 40 di podcast. A parte che no, aspetta, non abbiamo detto a Dale Cataraschi, il nostro amico di Scuola del Disturbo e del podcast sui Viking TTC, e non gli abbiamo detto... Che noi con la puntata su Rogers mi sa che l'abbiamo battuto, perché quella era un'ora 40.
Quella è 40, sì.
Il record mi sa che è ancora nostro.
Non sì, il record potrebbe... Vabbè, il record tecnicamente è di... la passata del Soul Draft quando fa le live.
Sì, no, dico il record su puntata.
Però sulla puntata singola, oh, sì, quella, ma anche quella su Brady, alla fine erano due tagliate. Cioè abbiamo...
Madonna, che roba.
Ma bene... Allora, oggi quando registriamo è il martedì 22, è uscito dal più o meno, diciamo un paio di quasi 24 ore, un po' meno 24 ore quando stiamo registrando, sono uscita la lista del Pro Bowl. Il Pro Bowl, al contrario del All Pro, è una lista dei migliori giocatori della stagione, secondo ex giocatori, una parte viene dal... allenatore, una parte viene anche dal pubblico che decide attraverso un sondaggio. Però io non lo so, sono rimaste qua due cose. Vuoi il primo, com'è che c'è il com'è che non c'è Bowles? Però io questo di qua dice: sei tifoso Broncos, minchia, numero uno del PFF. Un miracolo è successo sto anno, dovresti premiarlo. E l'altro, vabbè, come che hanno messo come tight end il signor Ingram quando c'era... sai che si chiama Donovan?
Robert Tonyan.
Tonyan,
i Packers, che ha avuto numeri paragonabili per yard, ma 9 touchdown in più, perché Tonyan ha fatti 10 e Ingram 1.
Vabbè, qualcuno di New York devono metterlo, penso, questo è il problema.
Manca... Sì, sì, credo che un pochino incida anche quello. Insomma, il discorso generale è che non ha senso triggerarsi troppo per il Pro Bowl, perché appunto i criteri di selezione fanno abbastanza ridere, quindi non è che se non hanno messo un tuo giocatore preferito,
no,
la tua squadra, te la devi prendere come se nessuno pensi che è un giocatore forte. In realtà è un contest di popolarità, soprattutto perché tanti giocatori forti ma di squadre poco in vista, oppure che fanno ruoli che di loro natura sono poco in vista, semplicemente non vengono calcolati. Tu parlavi di Tonyan e Ingram. Sì, cioè da dire che quel posto sarebbe stato, cioè anche avessero scelto Tonyan, sarebbe stato un posto che d'ufficio aspetterebbe George Kittle, ma Kittle è stato infortunato.
Vabbè, scusami, parlavamo così. Prima manca DeForest Buckner, è vera verità, però minchia, i Colts con lui e senza lui sono due squadre diverse.
No, quella è... cioè il punto è che DeForest Buckner è un all-pro, cioè nel senso...
questo è esatto.
Sta giocando fuori da ogni... da divina grazia. Il salto di qualità della difesa di Colts è in larga parte dovuto a lui. Però, ma facciamo le cose come si deve, cioè nel senso... ci sta a triggerarsi... però mi dovete dire, cioè, devi dirmi chi va al suo, cioè chi togli, perché ad esempio tu hai detto anche di Garrett Bowles. Partiamo da Garrett Bowles, che è un left tackle, tu lo vorresti mettere dentro in AFC, e chi toglieresti però come tackle?
Fammi andare a riprendere chi c'era, perché l'avevo postato stamattina sulla chat di Addol. Fammi andare a vedere chi, penso che ci fosse Swartz. Manco, come fa a togliere Swartz, mannaggia a lui. No, ce ne sono tanti, lo so. Aggiungere sempre un posto, non ci posso fare niente, sono così, che ti devo dire. Lo so, è brutto, però nella mia testa se lo meritava, soprattutto quest'anno, dopo tutto quello che era, dopo quello abbiamo insultato per almeno io l'ho insultato per anni e anni, e proprio questo povero uomo.
Ne avevi parlato anche male, hai fatto la spia con Brett Coleman.
Vabbè, ma avevo ragione. Cioè, quest'anno finalmente si è deciso. Sono andato a recuperarli, ecco qua. DBL, qua DL OT. C'è Tansil, Fisher e Brown. Ora va bene con Orlando Brown e tutto. Però Tansil va bene, Fisher va bene. Tra Orlando Brown e Garrett Bowles. Non mi dovete rompere. Questo. Poi DL c'era Garrett, Bosa, Clark, Jones, Eward e Campbell. Forse al posto di Clark l'avrei messo.
No, io a parte che se non so se fanno la distinzione tra interni e esterni,
no,
di linea,
no, DL
no. Tutto insieme. Allora, Frank Clark non ha alcun senso, cioè è ridicolo. Solo perché gioca nei Chiefs, ma cioè, sta giocando male. Chiunque guardi le partite può dirlo. Non sta facendo giocare l'impatto. Ma anche lo stesso Calais Campbell ha saltato parecchie partite per infortuni. Non ha avuto minimamente un impatto paragonabile a quello di DeForest Buckner.
Concordo.
Però è un nome meno conosciuto, di una fanbase comunque meno influente, perché comunque i Colts sono una squadra, diciamo, di periferia. E quindi va così. Il problema è che Emma per i giocatori invece è molto importante, perché tanti scatti contrattuali, tanti bonus
arrivano per i Pro Bowl, è vero.
Ai Pro Bowl, quando vai in free agency a cercare un contratto, vanno a vedere quanti Pro Bowl hai fatto, cioè giusto o sbagliato che sia, è così, e secondo me è un peccato, onestamente.
Verissimo.
Va però bene. Emma almeno hanno messo Young Goku.
Infatti ieri sera a te pensavo
kicker più forte della storia finalmente al suo posto, al posto che mi
di lui non sei scontento?
No, lui è giustissimo.
Va bene, partita, andiamo per il nostro All 22 della settimana, che poteva non essere Chiefs Saints. Dice, ma perché vado sempre i Saints? Vabbè, è vero che sono tra le migliori squadre.
Perdono, li guardiamo sempre.
Esatto, questo è il motto. Quando perdono si guardano sempre. A me piacciono. Io sono sarotti, saranno che hanno i colori dei miei Buffaloes e la maglietta mi piace un botto, non ci posso fare niente. Comunque, All 22 di questa partita, cosa dire? La prima cosa che bisogna notare è, signori, Breeze è tornato, ma non doveva tornare. Ha voluto giocare, ha voluto esserci in una partita che comunque era importante per capire, anche per tastare con mano quanto forti fossero questi Chiefs. Ma fisicamente e mentalmente, soprattutto, secondo me non era in partita, non era in campo. Porca troia,
scusa Emma, che continuano ad arrivarmi messaggi dal computer e non riesco... Perché no? Se ci fossimo in live, chiederei a qualcuno come si fa di lì al Mac che non mi deve disturbare, perché non posso mutare tutto.
Se no, tanto non si sentono. Neanche...
ma ho messo non disturbare, ma perché mi disturbi allora?
mentre il Mac ti disturba.
Vai, scusami, spero che
vada più messaggio. Breeze, abbiamo detto che non era nelle condizioni fisiche e mentali per tornare. Fisiche perché si era rotto 11 costole 4 settimane fa. Il signor Collina, il coltellino svizzero dei Saints, ha cercato di sostituirlo al meglio. Comunque hanno vinto le loro partite con un po' di culo, un po' di essere fisicamente come squadra migliore. Hanno perso poi settimana scorsa
un po' perché giocavano contro il circo di Moira Orfei,
comunque hanno perso settimana scorsa con gli Eagles, quindi magari sia Sean Payton che lui non si sentivano di andare lì e giocare con il... Però forse alla fine sarebbe stato meglio. Mi spiego. Già dai primi 5 lanci si vedeva che Breeze non fosse al 100%. I primi 5 lanci sono... Non sono 5 lanci da un futuro Hall of Famer come Breeze. Sono 5 lanci che... Due di questi erano da intercettare. Uno è stato intercettato. Prendo il primo lancio, per esempio, è una play action con passaggio per il che però non poteva esistere, era coperto da due giocatori e fortuna che non è stato intercettato, ma il primo lancio era veramente già brutto.
Questo quel lancio è secondo i 5 12 20 sul cronometro, un bello schema secondo me di di Sean Payton, perché Hill va in motion da destra a sinistra al momento dello snap. Hill, e poi va a correre una corner contro quella che sembra una cover 2, quindi la corner solitamente è una buona opzione. Il punto è che quella dei Chiefs non è una cover 2, ma una cover 6, e Hill sta lanciando verso il lato cover 4 di questa cover 6. Sapete che la cover 6 è metà la campo cover 2, metà campo cover 4. Hill va a correre una corner contro due giocatori nel lato cover 4, quindi con una safety e un cornerback a difendere la zona profonda. Hill, come dicevi tu, si impunta, Breeze si impunta, lancia profondo lo stesso, ed è stato un miracolo che non è stato intercettato, quella palla doveva finire nelle mani di un giocatore dei Chiefs.
Ma quella è la cosa, è che secondo me lui già prima del no snap sapeva, ha letto, come dicevi bene, la cover 6, la palla deve andare lì, non c'è altra cosa che posso fare. Quando in realtà c'era fammi andare a rivedere, aspetta che non me lo sono segnato, c'era qualcuno che era no libero, liberissimo, e secondo me questo è un errore da rookie, non è un errore da uno che da 20 anni in questa lega. Fammi andare a vedere.
Intanto che cerchi, praticamente ne parlavamo prima nel fuori onda di disturbo. Breeze ha giocato con un rivestimento in Kevlar sul petto perché ha la metà delle costole sfasciate. E tanti degli errori che ha fatto non sono errori di uno che non ha il braccio, non sono gli errori di inizio stagione, che non riusciva ad arrivare dove voleva lanciare, lanciava queste scamorzine che non arrivavano mai al destinatario. Il punto è che Breeze ha fatto errori concettuali, errori di lettura, secondo me perché non è nelle condizioni mentali per giocare, perché il suo processore mentale è intasato, diciamo inceppato, dal pericolo di pigliarsi un'altra botta e poi di fare veramente a Shanghai con i pezzi di costole che gli rimangono attaccati. Quindi il problema vero secondo me è quello lì, e probabilmente sì, non avrebbe dovuto giocare.
Era l'82 il signor Trotman, l'uomo trota,
rookie tight end che hanno preso
da Dayton, sì. Era che poteva, la lettura corretta era quella, però vabbè, secondo me lui era doveva lanciare lì, era nel suo schema mentale doveva essere quello. Questi sono errori che dicevo prima, sono da rookie. Ma anche tutta la partita lui ha fatto 40% di completi, che non accadeva dal 2016, meno del 60%, cioè una cosa proprio, non ripeto, secondo me non doveva giocare, quindi tutta la partita è influenzata da questo. Ci aggiungiamo anche l'ottimo, secondo me, game plan di Spagnuolo. Spagnuolo cosa ha fatto? Ha deciso, ha detto, tanto io so che Breeze lanciare profondo non lancia. Metto le mie safety anziché 20 yard indietro, le metto sulle 10 yard dietro la linea di scrimmage. Collasso tutto il possibile per evitare le corse, perché comunque i Saints sono una squadra molto fisica, cioè sono grossi, sono proprio che ti spostano, e quindi non ti facciamo correre, sei costretto a lanciare, ma tutto quello che tu lanci, solitamente mancava pure Thomas, che è sul corto medio raggio, dove c'è bagno Panuzzo,
sai come...
Lo sai come era la bagnera Panuzzo? Sai come funziona?
Bagno il pane.
Esatto, c'ha bagno. Sì, è tipo solitamente sono sulle zuppe, sull'uovo, si dice c'ha bagno Panuzzo, che è proprio la morte sua. Mancava Thomas, che su queste cose ci campa nell'essere libero sulle 5-10 yard. E Breeze non ha avuto una risposta, perché anche poi quando erano terzi e lunghi, erano secondo e lungo, terzo e lungo, cosa facevano? Andavano a raddoppiare sia sulla slot, se ci fosse Sanders o Camara, e non, a quel punto non sono riusciti a muovere. Sono riusciti ad aggiustare pian piano durante la partita. Vedi il passaggio di Sanders che poi portò al touchdown pochi play dopo. Però il piano di Spagnuolo era tra virgolette semplice: non ti facciamo correre, ti ingolfiamo il centro, e buona fortuna a lanciare lungo, soprattutto con Breeze, che non lancia, raramente lancia lungo, quando hai le costole rotte. Cioè, il piano ha senso, quindi applauso Spagnuolo per il piano.
Io su questa cosa mi devo fidare di te, perché il mio studio dell'attacco di Saints è finito a 9:39 sul cronometro del primo quarto. Perché ho detto, non c'è più niente che posso vedere che possa cambiare, che possa darmi elementi in più per quello che ho già detto su Breeze. non c'era niente da fare, non c'era un modo in cui l'attacco dei Saints potesse funzionare al di là di quel bel lancio, qui va detto, per Sanders. Quello che ho fatto in tempo a vedere, che poi non so se è proseguito appunto perché davvero non avevo le forze di andare avanti a guardarlo, era un aggiustamento carino, anzi non un aggiustamento, proprio faceva parte del gameplay all'inizio partita. Breeze sbaglia nel secondo drive, sbaglia un passaggio nella flat, proprio quasi dietro la linea di scrimmage per Camara, e anche qui è un segnale di quanto stesse male Breeze, perché quelli sono il pane dell'attacco dei Saints, sono i check down,
ma quelli lo fa occhi chiusi.
Lo sbaglia anche perché Frank Clark, che è il defensive end su quel lato del campo, quello dove sta rilasciando Camara, non prova neanche ad andare in pass rush, perché capisce, gli è stato detto, comunque gli è stato istruito, che quando Breeze lancia nel corto dalla shotgun, il pallone esce in meno di 2 secondi, quindi non ne fa neanche in tempo ad arrivare a prenderlo. Quindi cosa fa? Si sgancia, va direttamente su Camara perché sa che molto probabilmente il pallone arriverà lì, cosa che succede, quindi riescono a fermare questo passaggio corto per Camara. Però guarda, secondo me non c'è niente di più da dire sull'attacco dei Saints.
No, cioè, non c'è più molto altro da dire, perché il problema appunto è che io ho quasi pensato che non si fosse andato durante la settimana, perché pian piano ha iniziato a riprendere fiducia, magari ha preso le prime botte, è entrata l'adrenalina, è arrivato il medico dei Chargers e gli ha fatto la puntura giusta, non lo so, qualcosa, però ha iniziato a giocare un po' meglio. Però il Breeze davvero non c'era, le corse non ci potevano essere perché numericamente non avevano come passare, e quindi hanno corso diciamo 15 volte, una cosa del genere, e quindi il problema di fondo sta lì. Se tu vedi che hai le safety che sono molto corte, fai quella prima cosa che fa un quarterback, è quando prima dello snap banalmente conta quanti giocatori ci sono nella box e quante ce ne sono a destra e a sinistra del centro, e lì non aveva fisicamente dove andare, cioè non dice è qui dove corriamo per 2 yard, corriamo per 3 yard, però non puoi andare avanti così tutta la partita. Mentre per quanto riguarda i Chiefs, quello che posso dire è stupido sexy Flanders. A parte, allora, l'attacco dei Chiefs è qualcosa che il termine esplosivo non penso di aggiustizia, perché sono che come dipende da qualunque giocata li può portare a fare touchdown. Quello che sicuramente è successo è che i Chiefs sono stati molto pazienti. I Saints hanno giocato a uomo, hanno giocato con tanta cover 2, cover 4, comunque con 2 safety molto indietro per evitare i passaggi lunghi, perché ovviamente tutti sono preoccupati dei passaggi lunghi di Mahomes. Vedasi la partita contro Tampa, dove c'era il povero Davis che è stato distrutto. Però avendo il personale per giocare uno contro uno, si sono riusciti a difendere molto bene, e soprattutto portando pass rush. Questa sempre nota di ogni volta che parliamo di Chiefs, giocando con 4 che andavano all'assalto, ed è la prima volta che ho visto Mahomes prendere così tante legnate. Io sono contro i Dolphins, c'è stato il sack da 30 yard, con i Broncos un paio di bei interventi sono stati fatti dalla DL dei Broncos, ma stavolta la DL dei Saints era davvero ovunque in certi momenti, non sono riuscito a contenerlo. Il sack con il sandwich è bellissimo. Cioè, ovviamente si è preso la frustata di collo di cui parlavamo su Twitch. È stata proprio, quando lo rivedi, minchia che botta. Però i Saints forse sono strutturalmente la migliore squadra per fermare i Chiefs, e sono comunque riusciti a fermarli a 32 punti, cioè buttalo via. E soprattutto senza togliere il tempo, senza giocando mai in attacco, cosa che invece dovresti fare esattamente l'opposto per cercare di battere i Chiefs. I Chiefs però hanno l'abilità di avere una risposta a qualunque cosa gli presenti. Sei con le 2 safety alte, io ti massacro sul corto. Mahomes non ha fatto nessun completo oltre le 15 yard, ma è stato paziente, ha lanciato su Kelsey, su Watkins, su sul corto raggio, e da lì non c'è stato modo. Altra cosa, io sono ammaliato dall'abilità di Reed per le azioni in end zone. Le abilitazioni che sono dentro le 5 yard sono sempre belle da vedere, c'è sempre qualcosa di nuovo. Vedasi l'anno scorso per il Super Bowl con tanto di rotazione, vedasi le partite, anche la partita con i Titans di 2 settimane prima del Super Bowl, del Championship, anche questa partita con i Saints, erano in goal line e non ti aspetti tutto tranne che faccia questa specie di shovel pass verso Kelsey che è dentro. Non sono invenzioni, però sono azioni molto creative che non ti aspetti, e perché a proposito, prima che finisco l'ultimo discorso, a proposito della pressione che ha ricevuto e delle botte che ha preso, anche perché gli manca l'offensive line che è andata in opt-out, infortuni eccetera eccetera, quello che ho notato è che ci sono state tante chiamate in cui una cosa che fanno spesso i Chiefs è quella di far uscire Mahomes dalla tasca, cercare di farlo correre, e a quel punto lui fa la lettura, una specie di per passarla a running back o meno. Spesso e volentieri fanno questa azione con il running back che corre, Mahomes esce dalla tasca sulla destra con il running back che praticamente lo accompagna veramente quasi parallelamente e poi decide se passarlo o meno.
Una semplicissima option, la fanno molto spesso, ma Mahomes è un fenomeno a farla.
Esatto, per evitare la pressione. A un certo punto, perché sennò veramente poteva prendere davvero tante 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 botte questa settimana. Ed è sempre, quando vedete un'azione miracolosa, è perché Mahomes esce sempre in volta il conino al cilindro. Quando per qualche motivo non riuscirà a uscire il conino al cilindro, inizieremo forse a parlare male di Mahomes, ma non è questo il giorno.
Ora l'attacco dei Chiefs è sempre quello. Fatto un po' di fatica, secondo me, in questa partita.
Vabbè, sì.
Punto che quando fanno fatica,
fanno 32 punti.
Te li mettono sbadigliando lo stesso. Mi è piaciuto il primo drive, almeno per come è iniziato. Sì, cioè, se volete capire come funziona in structure, quindi in struttura, l'attacco dei Chiefs, andate a vedere il primo drive, perché inizia con un RPO per Kelsey. RPO, l'abbiamo detto 200.000 volte, il quarterback legge un linebacker o comunque un difensore che si vuole mettere in conflitto. Se questo difensore gioca la corsa, si passa; se questo difensore gioca il passaggio, si corre. Poi una sprint option verso destra, poi un end around, quindi movimento nel backfield, alla fine la palla arriva a Tyreek Hill, e poi su un secondo e 9 un rub route, praticamente dei blocchi naturali che si formano contro la marcatura uomo, molto efficace. Poi, e questa è una bella, cioè racchiude un po' la storia della partita, su un terzo e quarto successivo in quel drive, i Saints con una buona copertura vanno in rush con 3 questa volta, difendono con 8, chiudono le prime letture di Mahomes, che poi è costretto a lanciare per un passaggio affrettato che finisce incompleto. Quello che mi è piaciuto molto della difesa dei Saints è il loro coraggio, perché spesso, dicevi tu, sì, il loro sistema base è in too high, quindi con 2 safety basse, che ci sta, è la cosa che devi fare contro i Chiefs per tutelarti dei passaggi profondi. Però hanno avuto il coraggio di giocare a uomo, di accettare i mismatch uno contro uno, delle volte, e hanno rotato il giocatore che veniva raddoppiato. Spesso non era quasi mai era una cover two man pura. Allo snap una delle due safety rotava e stava sul profondo, mentre l'altra o andava a raddoppiare un giocatore specifico, a metterlo tra parentesi, così dice, a fare un bracket su un ricevitore, oppure andava a giocare il centro del campo, quindi entrava un red o hole defender, stava al centro del campo per giocare in modo molto aggressivo sulle dig e sulle crosser, quindi sulle tracce che vanno ad attaccare il centro del campo, che sono quelle devastanti veramente nell'attacco dei Chiefs. I Saints hanno fermato bene, si sono presi dei rischi giganteschi, perché delle volte uno contro uno c'era Hill, qualche volta Mahomes se l'è mancato, qualche altra volta non se l'è mancato. Hanno saccato Mahomes parecchie volte. Il nostro giocatore da seguire è il giocatore che ha saccato Mahomes più volte ieri. E il punto è che, come dicevi tu, ma delle volte non basta. Perché puoi essere perfetto quanto vuoi, lui ha questa capacità sovrannaturale, veramente, di creare fuori dalla struttura, e a questo punto diventa difficile, diventa quasi avvilente per una squadra difendere contro i Chiefs, posto che questa partita con Breeze in uno stato accettabile e Michael Thomas sarebbe stata molto 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 più combattuta di quanto è stata, secondo me.
Alla fine, vabbè, lo scarto, la safety non c'è da dimenticare,
certo, lo scarto non è stato enorme, però secondo me i Chiefs non hanno mai avuto la sensazione di poterla perdere questa partita.
Concordo, che non hanno mai sentito la pressione, perché diciamo, dall'altra parte c'è Breeze, ma è mezzo rotto, non vanno da nessuna parte. Il che è vero, hanno rischiato tanto, soprattutto con il fumble di Hartman, che poi è andato per fine una safety, quando c'era il nostro Elfo Anzalone, per chi segue le live di Twitch.
Aldir
Anzalone, sa di chi parliamo, che non ha tenuto la palla in end zone, è andata in fine una safety, ma sarebbero stati quei 6 punti, 7 con il calcio, che alla fine quei 5 punti in più avrebbe portati a comunque a che un calcio alla fine andava bene per vincere. Che altro? C'è altro da aggiungere, Albe? Siamo quasi alla mezz'ora.
Allora, non è che ci sia tantissimo da aggiungere, secondo me. Semplicemente che i Chiefs comunque si stanno scherzando col fuoco. Secondo me non sono una squadra imbattibile, perché sono una squadra troppo distratta. E secondo me Mahomes qui fa tutta la differenza del mondo. Ho letto un'osservazione molto interessante su Twitter, che non è che Andy Reid è improvvisamente diventato un ottimo game manager a livello di clock, di decisioni, anche di come prepara i suoi giocatori a non compiere errori, perché ci fanno tanti errori. È che Mahomes è il grande bianchetto, secondo me. Cioè, tu sbagli, ma sai che arriva Mahomes col bianchetto, ci tira una riga sopra, e come se non fosse successo niente.
Verissimo.
È che contro squadre forti ai playoff, secondo me questo atteggiamento rischia di essere molto 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 rischioso, e alla fine potresti anche finire per pagare tutte queste imprecisioni, tutte queste sbavature.
Da tifoso Broncos posso dire, lo spero, però sempre stupido sexy Flanders. Va bene, allora, con questa abbiamo finito la nostra virgolette veloce, il nostro deep dive sulla partita tra Kansas City e Saints. È tipo, sono 4 settimane che dobbiamo parlarne.
Sì, finalmente è arrivato il momento.
È arrivato il momento. Allora, abbiamo fatto la nostra piccola, tra virgolette, review dei quarterback rookie di quest'anno. Abbiamo fatto la nostra review dei wide receiver rookie. Adesso tocca ai running back. Running back che quest'anno sono stati, come sempre, tanti, che sono stati trattati tanti e sono comportati anche decisamente bene. Il primo dalla lista, non dobbiamo neanche, un pochettino come Jefferson quando abbiamo fatto sui wide receiver, neanche a nominarlo.
Non stiamo facendo la lista dei più forti, stiamo parlando un po' di quelli che sono emersi di esatto. Più perché ci sono piaciuti, eccetera eccetera.
Il signor James Robinson, non dobbiamo neanche, cioè, mia salvezza al fantasy, preso proprio, ma c'è questo di qua dei Jaguars, prendiamolo in waiver. Nessuno si aspettava che, anzi, nessuno, proprio nessuno, che si aspettava che lui diventasse così forte. Anzi, i Jaguars hanno mandato via Fournette con l'idea di prendere il secondo, che non era manco mi ricordo il nome del running back, tanto mi è sconosciuto. Però nel training camp è iniziato a uscire Robinson, ha detto, ma sai che il tizio qua sa cavicchia, ha preso il posto titolare, adesso si è fatto, dopo 14 partite, la bellezza di 1070 yard, corre per 4.5 yard a portata, che non è manco brutto. I suoi 70-75 yard a partita se le porta, ha i suoi 7 touchdown, più 3 di ricezione. Comunque dici, non sei Garley di un paio di stagioni fa, però come rookie spacchi. In una situazione in cui l'O-line non esiste, il gioco aereo, tra Minshew che non sa lanciare contro, che ha il braccio che non controlla man to man, non sa lanciare, e poi c'è Glennon, e poi chi è l'altro, che era Luton. E comunque sanno che devono correre, lui riesce comunque a correre così tanto e così bene, è per me senza dubbio il running back rookie di questa stagione.
Sì, per prestazione sì, cioè proprio per chiosare ti dico una statistica divertente. Il leader tra i rookie per yard corse è James Robinson con 1070. Il terzo, il quarto rookie per yard corse è James Robinson nelle yards after contact, cioè nel senso che le 764 yard dopo il primo contatto con il difensore sarebbero il quarto dato più alto di yard corse in questa stagione per un rookie. Sta facendo una stagione strepitosa, secondo me non è una superstar perché no, è limitato atleticamente, è una pepita d'oro scovata nei bassi fondi del draft. E questo comunque ha un valore enorme, perché tu ti assicuri uno starter perlomeno solido, anche ammesso che magari le sue prestazioni calino un pochino, a un prezzo inesistente, neanche stracciato, inesistente. Credo che prenda,
non mi ricordo,
100.000 euro al dollari all'anno, una cosa del genere,
400
di bonus, cioè è un regalo. Come stile, ti dicevo che non è una superstar perché comunque atleticamente è limitato nella sua capacità di generare big play, però è già un running back completo che sa giocare schemi di corsa anche diversi tra loro. I Jaguars corrono spesso, ho dato un'occhiata a qualche suo filmato, corrono spesso da personali leggeri con diversi stili di corsa, lui li esegue tutti bene e ha un clamoroso contact balance, non va giù, cioè questo, a parte che è piccolino, ma non va giù, non,
no,
non lo
questo tiri. È il vantaggio,
è strepitoso da quel punto di vista ed è molto elusivo, ha proprio un'intelligenza cinetica, cinestetica, come si dice, cioè intelligenza di come capire come e quando muoversi, che è impressionante. Vedi in alcune corse che lui evita difensori magari più atletici di lui perché ha capito già dove sta andando l'azione e sa sempre farsi trovare al posto giusto. Queste sono cose che non si insegnano, soprattutto non si perdono neanche una volta che l'atletismo diminuisce, quindi secondo me James Robinson avrà comunque una carriera molto longeva.
Un altro che invece che è uscito mentre noi posticipavamo questa rubrica, che riende scherzando, è il signor Salvon Ahmed, che ha fatto 4 partite ma già le sue 288 yard se le ha portate a casa, che di media fa sempre 72 yard a partita, che buttalo via, però su 4 partite dobbiamo vedere di più. Poi
small sample size,
esatto, mentre il signor Robinson ne ha 14, lui ne ha 4. Però l'altro, non so se vuoi introdurlo tu, il secondo.
Quello di Indianapolis.
Il signor Taylor.
Jonathan Taylor sta facendo una bella stagione. Lui ha 842 yard al momento, 7 touchdown su corsa. E sta venendo fuori. Ha avuto un impatto un pochino timido. Un po' perché c'era all'inizio Marlon Mack e poi si è fatto male. Ma poi anche nel dualismo con Naheem Hines. Ha pagato un pochino, è una cosa che vale per tutti i running back. Tanti running back talentuosi che giocano poco perché non sanno giocare in pass protection. E se non sai giocare in pass protection significa che metti a serio rischio l'incolumità del tuo quarterback e quindi in alcune situazioni proprio non puoi stare in campo. Poi devo dire che Taylor nel corso della stagione è diventato anche più deciso come runner. Comunque parliamo di un corridore che una certa esperienza ce l'ha, perché lui, se non sbaglio, era leader all time per yard corsa al college, comunque aveva delle statistiche clamorose da quel punto di vista lì.
Sto andando a controllare, non so se fosse all time.
Però devo dire, se più deciso, comunque questa è una bestia, pesa più di 100 kg e di parecchio, però è molto elettrico come corridore. Io me lo aspettavo più nord-sud, invece uno molto elettrico, molto agile, molto improvviso nei tagli che fa, e in più è anche un ottimo ricevitore, perché è l'unico giocatore attualmente in NFL a non aver effettuato neanche un drop, perché in te ha ricevuto tutti i target che Philip Rivers o Jacoby Brissett quando gioca gli hanno.
Hai ragione, perché lui è quello che ha fatto più quando giocava a Wisconsin, che l'anno scorso Wisconsin anche grazie a lui è andato molto lontano, ha fatto più di 12 partite con 200 yard in carriera. Ha fatto il maggior numero di rushing durante la stagione da junior, il maggiore durante la stagione da sophomore e è quello anche da freshman. Cioè lui ha fatto... totale ha fatto 6.174 yard in 3 anni. Cioè ogni anno quasi 2.000 yard le faceva. Porca miseria. No, sapevo che era forte al college. Cioè quando l'ho visto non ho mai letto che aveva superato le 2.000. Più quelle del suo ricezione.
Ha corso tantissimo.
Wow.
Perché... è una mini red flag per la longevità della sua carriera, a differenza di quanto è successo a Robinson.
Vero. molto vero. Andiamo verso il terzo, vediamo per chi è il terzo per te. Perché io a quel punto ci possiamo dividere. E qua no, sui primi due eravamo abbastanza d'accordo.
Vai su quello di cui non riuscivamo a dire l'anagramma in diretta. L'acronimo, scusami, non l'anagramma.
Il C-I-H. Il signor Clyde Edwards-Helaire di LSU, che è preso con la numero 32 da Kansas City Chiefs. Lui che ha corso, si è fatto le sue belle, insomma, la yard da scrimmage se le è fatte, però in realtà per quello che pensavamo a inizio stagione, per quello che era la nostra aspettativa a inizio stagione, ha corso molto di meno di quello che ci aspettassimo, e si è fatto pure male alla caviglia settimana scorsa, peraltro pure bruttino, non so, non spero non sia ACL, però
no. Però meno grave di quanto sembrasse.
È meno grave di quanto sembrasse. Ho letto che era a distorsione, però non alla caviglia, però non poi non so quanto tempo lo terranno fuori. So che hanno preso poi in sostituzione un altro running back, però non. Comunque dicevamo che sempre per tornare al discorso Chiefs, lui è molto. Noi pensiamo che fosse la vera risposta al man to man, che è il modo in cui i Texans sono riusciti a limitare l'anno scorso nel divisional dei playoff, sono riusciti a limitare per quei 25 minuti i Chiefs, ed era la risposta a quel tipo di copertura. Invece lui è stato molto, è stato anche una risposta, l'abbiamo visto nella prima partita appunto contro i Texans quest'anno, e contro i Bills ha corso tanto, vuoi anche per le condizioni meteo, ma non è mai stato ha corso per 150 yard e la vittoria è solo sua. Non so se fosse è il motivo perché hai Mahomes e quindi preferisci lanciare, o perché il Reed ha preferito in qualche modo tutelarlo per l'off season, però alla fine si è fatto male lo stesso, questo non te lo so dire. Però il talento suo, quello che ha fatto LSU non si discute, quello che stava facendo con i Chiefs comunque si era comportato bene, anche il cambio di passo con Bell forse un po' meglio per quanto riguarda la pass protection e altro, però a me lui, il nostro amico c'è, mi è sempre piaciuto, e mi dispiace che sia nei Chiefs da tifoso Broncos, però okay,
io vado al mio preferito,
vai,
poco in luce, cioè meno reclamizzato degli altri di cui ho imparato finora, però io stravedo per Cam Akers, stravedo anche perché ho posto un venerdì sera di quarantena a guardarmi tutte le situazioni contro i Patriots, che è stata la prima partita in cui McVay ha deciso ok, il ragazzo è pronto per portarci a casa una partita da solo, ed è esattamente quello che è successo. In quella partita Akers ha fatto vedere delle cose ottime, per non dire eccellenti secondo me, e soprattutto ha fatto vedere di essere un running back completo e maturo, tutto lui insieme.
Ma quanto aveva corso?
Dal punto di vista fisico, cosa?
Aveva corso tipo 170,
tanto.
180 yard.
Sì, scollinato le 100 di... le 100 facili, ma sai, io sulle yard grezze non ci faccio troppa attenzione, perché magari, capito, hai fatto una corsa di 50 yard che sei passato dal casello aperto, cioè telepass con la sbarra alzata, e poi nelle altre corse ti sei schiantato contro un muro. No, quelle erano tutte yard di qualità ottenute giocando schemi diversi. Spesso ha giocato schemi anche che McVay non chiama spesso, schemi molto verticali come ISO lead, come power, counter, e poi ha fatto molto bene sull'outside zone, che come ormai sappiamo bene è lo schema principale degli attacchi di McVay. Quello che mi è piaciuto tanto è che sa essere paziente quando deve esserlo, e invece andare come una catapulta quando deve andare come una catapulta.
Come?
Mi è piaciuto
come una catapulta!
Esattamente, mi è piaciuto veramente tanto. Contro i Jets non ho avuto ancora modo di riguardarlo, e chiaramente avrà giocato malino come tutta la squadra, però può essere una superstar, soprattutto in quel sistema lì, può essere... Allora, l'erede di Todd Gurley è tosta, perché Todd Gurley ha fatto delle cose difficilmente ripetibili, però è anche vero che Gurley non sarebbe stato lo stesso giocatore in un altro sistema, quindi io voglio dare tempo a Akers, ma già ora mi ha convinto sul fatto che il ragazzo un futuro di alto livello in NFL ce l'ha.
L'altro, l'ultimo, perché poi siamo arrivati a 40 di puntata, neanche l'ho sentita, spero che sia lo stesso per gli ascoltatori. L'ultimo, ma last but not least, il signor Anthony Gibson dei Washington Football Team, che forse l'unico motivo per cui a un certo punto Washington è tornato a vincere insieme ad Alex Smith. E da solo, sono stata la partita quella contro, contro Pittsburgh, che si è fatto male. Da lì poi sono riusciti a vincere lo stesso, perché Pittsburgh si è sparata sui piedi un paio di volte. Ma le partite precedenti era stato borderline infermabile. E quante yard ha fatto sei belle, quasi 660 yard. E sto andando a vedere qual è il suo, 660 yard. Vabbè, ha giocato meno, anche perché c'era non è McKelly, com'è che si chiama l'altro, l'altro running back di Washington,
McKissick,
giusto, che comunque si sono splittati le portate, però quando entra in campo è uno che indietro non torna, sempre molto alla aiutami, il running back dei Raiders, a Jacobs. Indietro non torna.
Tra l'altro 11 touchdown, leader tra i rookie per touchdown segnati su corsa.
Però è quello a cui non passi, perché lui ha 32 ricezioni.
Antonio Gibson.
Sì, 32 ricezioni, però quando corre si è fatto faceva 20 yard per ricezione.
Allora, io l'avevo notato, nel senso, si parlava di lui come di un, cioè quello che è stato effettivamente un ricevitore con pochi snap giocati da running back puro. Strano vedere che l'abbiano chiamato così poco in causa sulle ricezioni, però se lo vedi giocare sembra un running back.
Se non ricordo male,
vai a pensare che è un ibrido.
Gibson, se non ricordo male, lui era wide receiver a Washington. Sì? Lui era wide receiver che poi è stato trasformato in...
ha giocato le ultime due o tre partite della stagione da college
esatto.
Da
lui
pochissimi snap.
La cosa era che doveva fare un pochettino il... oddio, com'è che si chiama? Vabbè, running back wide receiver, mi sto pensando al running back wide receiver che c'era ai Texans, che prima era pure a Washington, che era fatto solo esclusivamente per nei momenti per nei terzi down. Invece lui è cresciuto, ha alzato un bel po' di pesi, ha mangiato le verdurine e le proteine, e adesso è un pochettino più, sembra più quasi north vertical che sud-nord che est-ovest come giocatore. Però vedo che non ci ho fatto caso che aveva ricevuto, correva, se quando riceve corre per 20 yard. Un treno, basta, non ci avevo fatto
tra
caso
l'altro. Ok, prima di passare alla preview, ma una flash news che non lo sarà più quando sentirete questa puntata, però l'NFL ha cambiato leggermente la sua policy sui colloqui per le posizioni di head coach per chi è ancora dipendente di un altro team. Praticamente da domani, quindi da mercoledì, per le squadre NFL sarà possibile chiedere delle interviste in video conference, in video call, con assistenti o coordinatori di altre squadre. E questa è una bella rivoluzione, perché di solito bisognava aspettare almeno i playoff,
fine stagione. Comunque devi aspettare, solitamente aspetti il 2 gennaio, che è il giorno
mentre
in cui...
quelli che vanno ai playoff, cioè se una squadra va al Super Bowl, l'head coach può nella bye week che c'è prima del Super Bowl,
esatto,
andare a fare i colloqui.
Esattamente, quello è uno dei motivi, se ti ricordi, era uno dei motivi cui c'era la cosa che non mi ricordo chi era quello.
McVay non era andato a San Francisco.
Sì, esatto.
Non era andato a parlare perché i Falcons sono arrivati al Super Bowl.
Esatto, perché i Falcons sono andati al Super Bowl, quella cosa lì.
Con Giorgio Prunotto, amici.
Quella era la puntata 18, cos'era? Minchia, già sono passate 30 puntate quasi. Sembra ieri. Va bene. Direi che per questa ci siamo, abbiamo fatto. Andiamo per le nostre preview. Sa che devo farvi pure uno stacchetto per le preview, tipo
ma anche tra argomenti, suggeritecelo, scriveteci,
esatto.
Suggeriteci
uno stacchetto per le canzoni in mezzo, così da mettere un paio di secondi per tagliare. Va bene, e allora partita della settimana, qua ce ne sono tante in realtà, non ce n'è una. La prima, lo scontro divisionale per capire chi si va a pigliare questa benedetta NFC South, scusami, West. Lo scontro tra Rams e Seahawks. I Seahawks, che ridendo e scherzando, Alberto, sai che hanno la migliore difesa da week 9?
I Rams?
No. I Seahawks.
Ah. Allora, giocare contro la NFC East aiuta. la prima reazione che ho è questa qui.
Però la prima reazione è vero, è anche
facendo.
Quando l'ho letta ho detto... C'era uno che aveva scritto, c'era Coward che aveva detto la Legion of Boom è ritornata. L'ho guardato. Coward, un po' meno stronzate.
Guarda che giocano in modo proprio totalmente diverso rispetto a quelli
rispetto
lì,
a prima, cioè, però è vero che da quando è arrivato Dunlap, il signor Adams è tornato a essere un pochettino che in forma e Diggs inizia a fare meno cazzate. E si sono riusciti un po' ad aggiustare e hanno giocato meglio. È vero che hanno giocato contro Washington e contro i Giants, non è che questo aiuta. I Rams che vengono, io se devo mettere due soldi li metterei sui Rams per un motivo semplice. Vale secondo me la regola che se la settimana prima hai avuto una sconfitta molto bruciante, la settimana dopo vai a spaccare i culi. E i Rams hanno perso con i Jets.
Poi i Rams hanno, quest'anno hanno il numero della, cioè la difesa dei Rams ha il numero dell'attacco dei Seahawks quest'anno, dopo quello che abbiamo visto nel primo incontro tra le due squadre, quello in cui Wilson ha giocato malissimo, in cui DK non ha strisciato il pallone contro Jalen Ramsey. Bel match, però i Seahawks sono anche in attacco, sono un attimino, diciamo, sembrano aver passato il periodo più negativo della loro stagione, sembrano aver ritrovato un equilibrio, quindi sarà sicuramente equilibratissima, ci saranno un sacco di mazzate come tutti gli scontri divisionali e in parità assolutamente da non perdere secondo me.
Altra partita da non perdere secondo me Miami contro Las Vegas, perché ancora in teoria c'è un posto, ci stanno giocando entrambi un posto ai playoff e...
Beh, i Raiders hanno un due piedi fuori dai playoff praticamente, cioè hanno un mignolino dentro i playoff,
sono con l'alluce aggrappati, questa è la verità.
Esatto.
Altra da notare c'è Colts contro Pittsburgh, che anche lì Pittsburgh è abbastanza in discesa, ne abbiamo parlato credo abbastanza bene, scusa il disturbo poco fa quando prima con Indy invece che il signor Rivers ancora non fa, ha limitato gli intercetti, è migliorato su questo e corrono tanto e corrono bene. Dovrebbero essere, abbiamo parlato, le nostre partite sono forse tutte, sì dai, le altre sono scontri decisionali, ma un po' meno importanti, forse Arizona 49ers, quella un po'.
No, comunque guardatela bene, Seahawks Rams, perché secondo me a meno di colpi di scena sarà la partita che guarderemo in All 22 per settimana prossima, quindi fate i compiti
settimana
a casa
prossima...
e poi vi interroghiamo.
Settimana prossima dobbiamo vedere come fare sto podcast.
Ah, potrebbe essere
Alberto
Cantù da solo?
No, Alberto Cantù da solo no, però devo capire quando dobbiamo registrarla perché sarò in viaggio, perché con la cosa che vado dai suoceri, tra virgolette. Parents in law, cos'è? Parenti in legge, la traduzione letteraria.
Ci siamo capiti.
Altro matchup per vedere settimana prossima è l'O-line dei Browns contro il signor Quinn Williams, perché i Jets vanno a trovare i Browns. Vanno a trovare o ospitano? Vanno a trovare. Vanno a trovare l'O-line dei Browns, che comunque quest'anno è una delle migliori, però settimana scorsa la DL dei Jets è stata forte, è stata brava, non so se era per hey Greg fuck you molto comunque sono stati davvero, che i Rams non hanno corso, sono stati fermati, Goff non era in partita eccetera, quando abbiamo parlato a overtime, però quindi Williams anche riguardando, vedendo la partita su Twitch quando la commentavamo e riguardando gli highlights, devo dire che mi è sembrato di qua non passate, proprio sembrava versione Gandalf, quindi matchup interessante da guardare, soprattutto per una squadra come quella dei Browns, che in questo momento probabilmente tra i 5 migliori attacchi della Lega, rende scherzando.
Se Baker continua a giocare così, assolutamente. Forse 5, oddio, dovrei fare il conto. Però diciamo top 10 senza stare lì a fare... a complicarci la vita.
No, poi un giorno faremo i discorsi sul quando in off season, magari, o magari nei playoff, quando i Browns sarebbero andati ai playoff. Faremo un discorso su. Ma l'addio di l'infortunio di OBJ ha portato giovamento all'attacco dei Browns? Uno scontro. Va bene. Andiamo velocemente a mismatch invece della giornata. E la difesa dei Patriots che ospitano i Bills. E i Bills hanno leggermente massacrato una delle migliori difese della Lega. I Broncos, se non scherzando, erano la terza difesa della
Lega.
Quella
dei Broncos sarebbe?
Ma tu sai che il PFF la dava come terza migliore difesa della Lega? Tipo, l'ho guardata due volte quella stagione.
Beh, a inizio anno.
No, fino a settimana scorsa. Ho le foto, cioè, parlando con... però
mismatch totale, cioè non c'era nessuno che poteva stare con Diggs, ma
mancava il quarter, il cornerback 1, 2, 3 e anche il 4. Però neanche i Patriots sono messi tanto meglio, visto che comunque abbiamo detto migliaia di volte che tra opt-out, tra gente andata via in free agency e altro, la difesa dei Patriots non è quella dell'anno scorso. Uh-huh. E invece i Bills sono nella condizione in cui, a parte vengono all'aria d'entusiasmo perché tolto l'El Murray, che prima della loro bye week sarebbero 8-0. L'ultima partita persa sarebbe quella contro i Chiefs sotto la pioggia che abbiamo commentato. La difesa dei Patriots deve fermare non uno, non due, ma deve fermare tre, perché alla fine c'è manca Brown, torna? No, ancora non torna.
Non lo so, però di sicuro non c'è Stephon Gilmore. Buona fortuna. Jesse Jackson sta facendo una grande stagione, però senza Gilmore diventa tosta. Senza contare che l'attacco non c'è, cioè la linea difensiva in generale, la run defense è pessima da parte dei Patriots. Linebacker non ci succede, cioè non c'è Dont'a Hightower che lascia una voragine nel centro. Insomma, rischia di essere la partita del passaggio di consegna, almeno temporaneo, dell'AFC East nelle mani dei Bills.
Sarebbe stato bello avere l'ufficialità della vittoria di Division questa settimana. Sarebbe stato tipo passaggio di chiavi in mano. Per quanto riguarda i giocatori da seguire, il signor David Montgomery, che sono tre settimane, è vero che è tornato Trubisky per l'infortunio di Foles, però da quel momento in poi Montgomery ha deciso: ma sai questa cosa, questa narrativa che io sono un ottimo secondo running back, non sono un forte running back numero uno, non mi piace. E da ora in poi inizio a correre e inizio a spaccare culi.
Ha deciso di appoggiare le palle in testa a Dalvin Cook in uno scontro divisionale. No, sta giocando bene. Poi resta anche lui un pochino limitato atleticamente, secondo me. Però rispetto all'anno scorso non c'è paragone, ha fatto un salto importante.
Poi, ultima partita.
Ah, e aggiungo velocemente, il giocatore che in realtà mi sono reso conto riguardando Chief Saints è raggiungere, perché questo è davvero mal cagato da tutti, è Trey Hendrickson, defensive end dei Saints, che è un diavolo. È veramente un diavolo. Lo mettono, è stato scelto nel terzo giro del 2017. Gioca qua tutti i passing downs avversari, li gioca, ed è di un fastidioso, veramente uno che riesce sempre a arrivare al quarterback, ci mette un'energia pazzesca. E spesso batte anche i tackle uno contro uno, nel senso che arriva e questo inizia a muoversi, a spingere, ci manca solo che inizia a sgagnargli il paraspalle, proprio furioso quando gioca. E contro Mahomes ha fatto due pressioni, due hit e due sack. Occhio, perché è un giocatore veramente importante per quella difesa.
Poi Alberto, siamo arrivati all'upset. Upset che tu lo dici da... ormai sono tre giorni che lo dici, guarda che i Falcons vincono contro i Chiefs. Vabbè.
Portatevela in banca questa, ragazzi.
Io ti dico che secondo me sei sporco sul gomito, però
la
va
vinciamo.
Bene. Vedrai. Va bene, l'idea, fammi capire qual è. Mandate i Chiefs avanti di 20 punti e poi recuperate, com'è la tattica?
La vinciamo, non c'è niente da spiegare, la vinciamo.
Va bene.
Vedrai.
Va bene, dopo quasi 55 minuti, Alberto, è arrivato il momento.
Dalla tua ricetta.
Ok,
mi colto impreparato. Pensavo di dire da un prof, non avevi prof.
No,
non ho fatto i conti.
No.
Impreparato, mi metto a
allora, tre. Settimana scorsa c'è stata la partita tra gli Eagles e Cardinals. Tra i due volatili e le battute anche lì sulla nostra live non si sono sprecate. Ma a parte che i Cardinals a un certo punto sono stati lì che stavano per perderla, perché comunque Hurts a un certo punto l'ha pareggiata. Ma c'è il problema che gli Eagles adesso si trovano un problema. Si trovano... è un po' brutto da dire così, però è come se avessero una birra nel culo. Quindi sono tecnicamente dei volatili con la birra nel culo. E quindi è venuta l'idea di fare la ricetta del... potete fare il... un volatile, io prenderò il pollo, ho fatto tanto di foto, ve lo dico che l'ho fatta, l'ho testata e devo dire che è buonissima. Funziona così: voi avete il pollo intero, gli avete tolto tutta l'interiore, quello che comprate al supermercato, non so se per i mercati americani, manco mi ricordo se c'è, in quelli americani c'è l'intero pollo con tutto surgelato, si prende, praticamente lo apri, lo fai scongelare, lo apri ed è fatto. Quello che fate sono due passaggi semplicissimi. A parte, vabbè, prima tagliate tutte le verdure che volete metterci, ne mettete lì nella teglia, eccetera, eccetera. Poi che fate? Voi prendete le vostre ditine, le mettete tra la carne e la pelle, l'aprite, metterete dentro una salsina fatta con burro e le erbe che volete. Io ho messo la salsa barba, ho messo la polvere di barbe, cos'era? Smoky chipotle paprika, quindi una salsa diventata proprio quasi un barbecue alla fine, bella fumante. A quel punto la potete mettere, potete fare quello che volete, la potete coprire sopra, sotto. L'importante è che avete il pollo intero, aprite la vostra lattina di birra, la birra che volete, io uso la lattina d'alluminio che è a temperatura resiste, l'aprite, nella birra mettete un po' di rosmarino, un po' d'aglio, e a quel punto prendete la birra e la mettete all'interno del vostro volatile, un pochettino quello che ha fatto il GM con il povero Wentz. A questo punto rimettete tutto nella vostra teglia con tutte le verdure eccetera eccetera, mettete in forno, più o meno il tempo di cottura dovrebbe essere circa un'ora, io ho usato un termometro per capire se la temperatura era corretta. Quando lo fate, quando sarà pronto, lo uscite, non lo tagliate subito perché la carne non va uscita subito, non va tagliata appena uscita, la fate rilassare un pochettino così tutti i succhi tornano dentro, avrete il miglior pollo allo spiedo che avete mai assaggiato in vita vostra, ve lo giuro, ve lo prometto. Però il pollo sarà un po' come gli Eagles con la Hurts nel culo,
male,
quindi lo chiameremo il BBB,
andata
Bird Buttered. Bene. Beer, ce l'ho trovato, abbiamo la ricetta, signori. Va bene, per questa settimana è tutto, abbiamo quasi raggiunto l'ora, quindi dai, ci siamo, dai. Speriamo di esservi, di aver fatto compagnia, di aver dato informazioni abbastanza decenti. E allora andiamo in questo modo, io faccio tutta la cosa social, ti saluto. Prima cosa, ringraziamo TCE che ogni volta ci ospita e che siamo cresciuti tantissimo anche grazie a loro e anche grazie a voi che ci ascoltate, perché ogni volta sui forum che c'è gente che si iscrive, e beh raga, è l'anno dei kicker, noi impazziamo, io ve lo dico.
Vittoria.
ci trovate su Facebook, Instagram, Twitter e Twitch, scrivete The Bootleg e vi spunterà The Bootleg.
Andate a seguirci su Twitch.
Dovete seguirci su Twitch, così possiamo fare la partnership e poi iniziamo a fare le cose in grande. The Bootleg TC su Twitter, The Bootleg Podcast su Instagram, e poi ci trovate anche su Facebook e su Twitch è The Bootleg Pod, tutto unito. E a questo punto mi viene da dire ringrazio il signor Cantù, anzi il dottore.
Grazie a lei, signor Sortino.
Il dottor Cantù, io sono il dottor Emanuele Sortino. noi vi auguriamo, quando usciremo saremo per la vigilia di Natale, la mattina vigilia di Natale, sì. Quindi vi auguriamo un felice buon Natale. E non so che non potete andare troppo da destra a manca per il Covid, però spero che lo passiate in famiglia, almeno con quelli stretti. sempre mascherina e rispettare tutte le varie regole, anche se non ci piacciono, però chi sta zitta. Direi che per questa puntata è tutto, alla prossima,
ciao bagai, buon Natale.